Vangelo secondo Matteo, capitolo 13. Con commento a cura di padre Lino Pedron. In quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse:
Uscì un seminatore per seminare. Nel gettare il seme, parte di esso cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Parte cadde in un suolo roccioso, dove non c'era molta terra, e così, per mancanza di terreno profondo, nacque subito. Ma al sorgere del sole rimase bruciato, e non avendo radici, seccò. Parte cadde fra le spine, ma queste, crescendo, lo soffocarono. Infine, una parte cadde su terreno buono, tanto da dar frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi, intenda.
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero:
Perché parli loro in parabole?
Egli rispose:
Perché mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no. Infatti, a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono, né comprendono. Così si avvera per loro la profezia di Isaia, che dice: Ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. S'è indurito infatti il cuore di questo popolo, sono diventati duri di orecchi e hanno serrato gli occhi, in modo da non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non comprendere con il cuore e convertirsi, e allora li avrei guariti. Beati invece i vostri occhi che vedono, le vostre orecchie che odono, poiché in verità vi dico, molti profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete e non videro, udire ciò che voi udite e non udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Se uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso è chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine è colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il 100, dove il 60, dove il 30.
Questa parabola viene raccontata da Gesù dopo aver subito il rifiuto dei suoi contemporanei. Egli ha annunciato il regno di Dio, l'intervento di Dio in favore del suo popolo, ed è stato contestato. Proclamando questa parabola ci insegna che, nonostante l'apparente insuccesso della sua missione, ci sono anche coloro che l'hanno riconosciuto e accolto: i piccoli, i peccatori, i discepoli. Gesù ha rivoluzionato i criteri della predicazione corrente, farisaica, comunicando il messaggio di Dio a ogni sorta di persone. Non si è rivolto solo ai buoni o ai migliori, ma a tutti. La sua missione non è stata coronata da successi immediati, ma non si è arreso davanti alle delusioni, ha sempre continuato a sperare e a portare avanti la sua opera. Il seminatore Gesù ha pensato di avere sempre davanti a sé un terreno buono, altrimenti non vi avrebbe sparso il seme. Egli ha creduto che anche gli abitanti di Ninive e gli stessi abitanti di Sodoma e di Gomorra avrebbero potuto cogliere con profitto la parola di salvezza. Per questo non l'ha rifiutata a nessuno e l'ha offerta a tutti. Egli, che è stato chiamato l'amico dei peccatori e che vede i pubblicani e le prostitute al primo posto nel regno dei cieli, ha dimostrato che anche il terreno più infruttuoso può diventare buono. La parabola annuncia una legge che sottostà alla nuova economia della salvezza. Il successo nasce dall'insuccesso. La croce è garanzia di risurrezione. Ogni pagina del Vangelo può essere letta in due dimensioni: la situazione originaria del tempo di Gesù e la sua attualizzazione nel tempo della Chiesa. L'insegnamento della parabola del seminatore, secondo la situazione originaria del tempo di Gesù, non riguarda anzitutto gli ascoltatori, ma i predicatori. La parabola attira l'attenzione sul lavoro del seminatore, un lavoro abbondante, senza misura, senza distinzioni, che in un primo momento sembra inutile, infruttuoso, sprecato. Ma il fallimento è solo apparente. Nel regno di Dio non c'è lavoro inutile, non c'è spreco. Il lavoro della semina non deve essere calcolato. Bisogna seminare senza risparmio e senza distinzioni. Noi non sappiamo quali terreni daranno frutto. Per questo non possiamo anticipare il giudizio di Dio. La frase finale, chi ha orecchi intenda, è un grido di risveglio, è un avvertimento e un comando a non perdere il significato della parabola e le sue conseguenze nella vita dell'ascoltatore. Matteo non ci trasmette solo la parabola, ma ci offre anche una attualizzazione che trasforma la parabola indirizzata ai predicatori in una catechesi per i convertiti. La spiegazione si rivolge ai fedeli e insiste sulla necessità delle disposizioni interiori perché la parola ascoltata sia capita e porti frutto. Le disposizioni più importanti sono l'apertura e la sensibilità ai valori del regno di Dio, il coraggio di fronte alle persecuzioni, la costanza o perseveranza, la resistenza allo spirito maligno e la libertà interiore. Il mistero del comprendere o del non comprendere ha un riferimento a Dio. I misteri sono conoscibili solo con l'aiuto di una particolare luce che viene da Dio. Ci si può chiedere in che rapporto stiano fra di loro, secondo Matteo, il credere e il conoscere. Per Matteo la fede è principalmente fiducia riposta interamente nella persona di Gesù. La conoscenza si fonda sulla fede e viene concessa alla fede. Non è la prima volta che nella storia della salvezza si verificano insuccessi come quelli di Gesù. Sembra anzi il destino di tutti i profeti. Gesù ha scelto il linguaggio in parabole perché il popolo di Israele non ha voluto vedere e ascoltare quanto Gesù aveva annunciato e proposto loro in termini semplici e chiari. I discepoli invece sono chiamati a conoscere in pienezza i misteri del regno di Dio, cioè il piano che Dio ha sull'umanità, rivelato da Gesù stesso attraverso le sue parabole. La constatazione a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, descrive la dinamica paradossale della rivelazione. I discepoli, proprio perché seguono Gesù, possono giungere ad una conoscenza sempre più profonda di essa. Le folle, al contrario, non avendo preso una decisione favorevole nei suoi confronti, si allontanano sempre più dalla logica del regno. La seconda parte della risposta di Gesù indica la vera e propria motivazione del suo parlare in parabole. Questo linguaggio mette in evidenza l'atteggiamento della folla che, pur vedendo e ascoltando, non riesce a comprendere. Si tratta di un discernimento che la folla non riesce a fare proprio perché non ha deciso di mettersi al seguito di Gesù. Essa non capisce Gesù e di conseguenza non capisce il suo linguaggio. Lo scandalo del rifiuto del Messia rientra nel progetto di Dio attestato dalle Scritture. Mentre di solito Matteo inserisce i testi biblici per offrire al lettore una conferma e un commento, in questo passo pone sulle labbra di Gesù il testo di Isaia. Proprio l'introduzione attraverso il verbo compiere mostra come l'incomprensione della folla porta a compimento la parola di Dio. Nella terza parte della risposta, Gesù evidenzia il privilegio dei discepoli. A differenza della folla, essi possono vedere e ascoltare. La motivazione della loro felicità viene preceduta dall'espressione «in verità vi dico», con la quale Gesù garantisce la certezza della sua affermazione. Egli colloca i suoi discepoli al vertice di una storia di promesse, i cui destinatari distribuiti in due categorie, i profeti e i giusti, associano coloro che hanno annunciato la volontà di Dio, i profeti, e coloro che l'hanno attuata, i giusti. Questi sono i rappresentanti della storia biblica. I discepoli sono beati perché possono conoscere il piano di Dio, che ora viene manifestato da Gesù. Sono essi, e non la sinagoga, la continuazione del vero Israele. Gesù, che ha dichiarato beati i discepoli perché hanno l'opportunità di vedere e di sentire, ora precisa che la loro condizione dipende da lui stesso. Egli infatti spiega loro la parabola. La prima situazione di rifiuto presenta il caso di chi ascolta la parola ma non la comprende. Il comprendere non è solo il capire, ma l'accogliere in sé, la comprensione profonda e spirituale, perché egli stesso la spiega loro. Nel secondo caso la parola viene ascoltata e recepita con gioia. La fase critica è prodotta dall'instabilità dell'accoglienza, descritta attraverso l'immagine della pianta che non riesce ad avere radici. L'insuccesso è causato dalle esperienze di tribolazione e persecuzione, che sono momenti inevitabili di verifica nel cammino della fede. La terza situazione negativa, provocata dalle preoccupazioni materiali di ogni tipo. La ricchezza non è un male in sé, ma l'inquietudine che essa inevitabilmente genera, relativizza l'unico valore primario ed essenziale, cioè l'accoglienza della parola di Dio e di quella del regno. Il discepolo infatti si distingue per la libertà nei confronti dei beni materiali, che se sopravvalutati diventano un impedimento nel seguire Gesù. L'accoglienza positiva della parola è sottolineata con l'espressione fare frutto. L'immagine del frutto viene usata spesso per descrivere la fede viva e perseverante. La perdita nei tre terreni infruttuosi viene largamente ricompensata dal successo della resa del terreno buono. Un'altra parabola espose loro così.
Il regno dei cieli è paragonato a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, seminò fra il grano la zizzania e se ne andò. Quando poi crebbe il frumento e portò frutto, allora apparve anche la zizzania. I servi andarono dal padrone e gli dissero: «Signore, non hai forse seminato buon seme nel tuo campo? Come mai c'è della zizzania?» Egli rispose: «Il nemico ha fatto questo». I servi gli dicono: «Vuoi che andiamo ad estirparla?» Ed egli: «No, perché c'è pericolo che estirpando la zizzania sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi fino al raccolto. Al tempo del raccolto dirò ai mietitori: radunate prima la zizzania e legatela in fasci perché sia bruciata. Poi raccogliete il grano per il mio granaio».
La parabola del grano e della zizzania insegna che nel campo del mondo ci sono i buoni e i cattivi e che esistono in tutti i tempi dei servi impazienti che vorrebbero anticipare il giudizio di Dio. Ma gli uomini non sanno giudicare perché non conoscono né il metro di Dio né il cuore dell'uomo. Il bene e il male devono crescere fino alla completa maturazione. Il centro della parabola non sta nella scoperta della zizzania e neppure nel giudizio finale della separazione del grano dalla zizzania, ma più propriamente nell'ordine di non strappare la zizzania. La meraviglia e lo scandalo dei servi sta proprio in questo atteggiamento paziente e lungimirante di Dio. La Chiesa di tutti i tempi è sempre stata agitata dagli scandali e dai peccati dei cristiani. Per ogni situazione emblematica e problematica vale il detto di Paolo: «Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio». Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 4, verso 5. Al tempo di Gesù c'erano i farisei che pretendevano di essere santi e perciò si separavano dalla moltitudine dei peccatori. C'era il movimento di Qumran, con la sua idea di rigida santità che esigeva il rifiuto di tutti gli impuri. C'era Giovanni il Battista che annunciava il Messia che avrebbe separato il grano dalla pula. Viene Gesù e si mescola con i peccatori. Li accoglie e mangia con loro. Addirittura ha un traditore nel gruppo dei dodici che si è scelto. Possiamo dunque dire che zeloti, farisei e tanti altri pretendevano che il regno di Dio intervenisse in modo netto, chiaro e definitivo. In questo contesto si capisce la forza polemica della parabola di Gesù. La politica del regno di Dio è divina, fatta di tolleranza e di misericordia. L'elemento della sorpresa da parte dei servitori quando scoprono che la zizzania fa pensare che la parabola si applichi alla comunità cristiana, che scopre nel suo seno imperfezioni e controtestimonianze al Vangelo, lo dimostra. La Chiesa non deve diventare una comunità di puri e di perfetti, estromettendo i deboli e gli inadempienti. Buon grano e zizzania devono crescere insieme fino alla mietitura, anche perché Dio solo sa chi è buon grano e chi è zizzania. Un'altra parabola disse loro:
il regno dei cieli è simile a un chicco di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande degli ortaggi. Può diventare anche un albero, e così gli uccelli dell'aria possono venire a nidificare fra i suoi rami.
Un'altra parabola disse loro:
è simile il regno dei cieli a un po' di lievito che una donna prende e mescola in tre misure di farina finché tutta la massa sia fermentata. Tutte queste cose disse Gesù alle folle in parabole, e parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta che dice: aprirò in parabole la mia bocca, svelerò cose nascoste fin dall'origine del mondo.
La parabola del granello di senape presenta il contrasto fra la piccolezza del seme e la grandezza della pianta che produce, un albero che offre ospitalità agli uccelli. La piccolezza del granellino sottolinea l'aspetto insignificante e addirittura deludente degli inizi dell'avvento del regno di Dio. La venuta di Gesù corrisponde ben poco alle attese che gli ebrei avevano nei confronti del Messia. La parabola del lievito ci insegna che il regno di Dio è presente nel mondo come un fermento che lo trasforma totalmente. Il regno dei cieli non ha gli inizi sognati dagli apocalittici e sperati dal popolo. Esso si inserirà nella storia quasi inavvertitamente, ma si affermerà ugualmente. Il regno dei cieli è ai suoi inizi storici un seme di senape, ma non sarà tale al suo stadio finale. La parabola è perciò un annuncio di consolazione e di conforto, per quanti non riescono a vedere nell'opera del Cristo la realizzazione delle attese messianiche. Essa fa eco alle parole rivolte da Gesù ai discepoli: non temete, piccolo gregge, perché piacque al Padre vostro dare a voi il regno. Confrontare Luca capitolo 12 verso 32. La parabola illustra un fatto, l'azione messianica di Gesù, ma soprattutto enuncia una legge, la paradossalità dell'agire di Dio. Essa sottolinea non solo che l'affermazione del regno avviene nonostante i suoi umili inizi, ma proprio per essi. Ciò che era uno scandalo è invece il segreto del piano di Dio. La piccolezza e la debolezza non pregiudicano la riuscita futura, ma, anzi, ne sono le condizioni necessarie. La debolezza degli uomini del regno è la loro forza, perché solo allora trovano in Dio tutta la loro confidenza e tutto il necessario appoggio. Il regno sarà grande nella debolezza. Confronta la seconda lettera ai Corinti, capitolo 12, verso 9. Bisogna che i credenti abbandonino i loro appoggi terreni, diventino poveri, umili, deboli, per far sì che la Chiesa acquisti i caratteri voluti dal suo fondatore. Chi riceve il regno come un granello di senape deve uniformare il proprio animo alla lezione che viene dal piccolo seme. Ritorna ancora una volta il messaggio della povertà con cui si apre il discorso della montagna. Il discorso in parabole viene nuovamente e con forza definito come discorso destinato al popolo. Per capirlo non è necessaria una conoscenza speciale. Il Salmo 78 verso 2 viene citato proprio perché identifica nelle parole uno strumento adeguato per rivelare cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Il Salmo 78 presenta un abbozzo della storia della salvezza di Israele, dall'esodo alla conquista della terra promessa e alla elezione di Davide. Disegnando l'esposizione della storia, la parabola ci vuol dire che occorre comprenderne, con la riflessione e la meditazione, il senso, l'essenza e la fedeltà di Dio, il peccato dell'uomo e la conseguente esortazione alla fedeltà e all'obbedienza. Ciò che Cristo proclama risale al tempo che precede la creazione. Per Matteo il regno di Dio è una realtà preesistente. Nel tempo essa fu affidata a Israele ed è divenuta realtà definitiva in Gesù. La preesistenza del regno di Dio è confermata da Matteo, capitolo 25, verso 34. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli:
spiegaci la parabola della zizzania del campo.
Ed egli rispose:
colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, la zizzania invece i figli del male. Il nemico che la seminò è il diavolo, la mietitura è la fine del mondo, i mietitori infine sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli a radunare dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, perché li gettino nella fornace ardente. Là sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi intenda.
I discepoli chiedono esplicitamente la spiegazione della parabola. Segue una spiegazione che si presenta singolare nella tradizione evangelica. Anzitutto viene data, come in una lista, l'identificazione di quasi tutti gli elementi della parabola. Si riconosce già da questa enumerazione che il centro di interesse della spiegazione è essenzialmente differente da quello della parabola. In questa si trattava della decisione del padrone di lasciare crescere nel tempo presente grano e zizzania. Nella spiegazione invece si tratta della mietitura finale, del destino finale del grano e della zizzania. La spiegazione rende esplicito ciò che nella parabola era implicito, il dramma del giudizio finale. La spiegazione della parabola ci insegna che il male non trionferà e che il diavolo e tutti gli operatori di iniquità saranno condannati. Infine la parabola ci pone un problema: discernere se siamo veramente figli del regno o figli del maligno.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi, pieno di gioia, va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra.
Le parabole del tesoro e della perla di grande valore ci ricordano che Gesù è il nostro tesoro. Per possedere Lui bisogna essere disposto a lasciare tutto e tutti. Possiamo rappresentarci questo tesoro come un cassone o un vaso di terracotta pieno di monete d'oro o di argento. Sotterrare tesori nel campo era considerato un deposito sicuro in tempi di guerra o di incertezza. Tesori nascosti potevano essere dimenticati per la morte dei legittimi proprietari che portavano con sé il segreto nella tomba. L'unico modo possibile per il lavoratore del campo per giungere a un possesso giuridicamente non impugnabile è l'acquisto del campo. Così egli vende tutto ciò che possiede per acquistare il campo e quindi il tesoro. Il regno di Dio è un tesoro già presente, sperimentabile, trasmissibile nella parola e nell'opera di Gesù. Esso viene incontro all'uomo per suscitare la sua gioia. L'uomo vende tutto ciò che ha perché orienta in modo nuovo la sua vita. Ai tesori della terra sostituisce il tesoro del regno dei cieli. Il vertice della parabola sta nella decisione dell'uomo davanti alla scoperta del tesoro. Egli vende tutto ciò che ha allo scopo di ottenere il campo e di impossessarsi del tesoro. Esemplari in questa decisione immediata e senza ripensamenti sono i discepoli che, incontrando Gesù, sono disposti a lasciare tutto per seguirlo. Si può immaginare con quale affanno si sia messo all'opera e di quanto ridicolo si sia coperto agli occhi dei benpensanti quest'uomo che vende tutto, casa e averi, per acquistare un pezzo di terra di poco o nessun valore, com'è ordinariamente in Palestina, brulla e infruttuosa. Alla stessa derisione sono condannati i figli del regno. Essi hanno sì acquistato un bene di inestimabile valore, ma esteriormente, agli occhi degli altri, appaiono dei falliti, degli illusi. La loro ricchezza è sconfinata, ma nascosta. Traspare solo dalla grande gioia che trabocca dei loro cuori. La gioia, segno di ottimismo e di speranza, è il punto culminante del racconto. L'espropriazione dei beni non è stata un sacrificio, ma un guadagno. Anche nella parabola della perla preziosa viene evidenziato il valore straordinario del regno dei cieli in rapporto ad ogni altro bene. Anche qui il culmine del racconto sta nella decisione presa dal mercante di vendere tutto quello che possiede per comperarla. È da notare che nella parabola del tesoro nascosto l'uomo lo trova casualmente, mentre nella parabola della perla preziosa è l'uomo che va in cerca. Nella vita alcuni hanno incontrato Cristo senza averlo cercato. Altri lo hanno cercato, come Nicodemo, ma in ogni caso il cuore dell'uomo è inquieto finché non trova il suo tesoro e la sua perla preziosa che è Cristo. Essere cristiano è la grazia più grande. Di conseguenza la gioia dovrebbe essere il dato esistenziale cristiano, affinché non risulti vero l'amaro sarcasmo di Nietzsche. Dovrebbero rivolgermi uno sguardo più redento, se vogliono che io creda al loro Redentore.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, la quale ha raccolto ogni genere di pesci. Una volta piena, i pescatori la traggono a riva e, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nelle sporte e buttano via quelli cattivi. Così avverrà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutto questo? Rispondono, sì. Egli disse allora, per questo ogni scriba istruito nel regno dei cieli è simile a un padre di famiglia che trae fuori dal suo scrigno cose nuove e antiche.
Il compito della Chiesa è la missione, raffigurata mediante la pesca, affidata alla responsabilità dei discepoli. Ma l'incarico della cernita, immagine della separazione dei malvagi dai buoni, è affidata agli angeli. Contro ogni tendenza integrista che sogna una comunità credente di separati e di puri, Gesù annuncia che il tempo presente è l'ambito della tolleranza e della pazienza, senza tendenze discriminatorie. Dunque, compito della Chiesa è la missione, non il giudizio. Gesù termina il suo discorso con una domanda. Avete capito tutte queste cose? La risposta è sì, e siamo noi oggi. Dobbiamo rispondere positivamente. Gesù illustra il senso dell'impegno che la comprensione delle parabole richiede attraverso un'ultima parabola, quella di ogni scriba fattosi discepolo del regno dei cieli. Diventare discepolo implica la missione di insegnare agli altri. Lo scriba è lo specialista della scrittura. Se scopre in Gesù il tesoro nascosto, rinnova tutte le sue concezioni religiose e sa utilizzare egregiamente tutta la ricchezza dell'Antico Testamento, accresciuta e perfezionata dal Nuovo. I discepoli sono coloro che hanno compreso il messaggio racchiuso nei discorsi di Gesù. Comprendere non significa solo capire, ma accettare, attuare nella propria vita. Se ciò è vero, i discepoli sono diventati i veri figli del regno, ormai in possesso del tesoro e della perla preziosa. Per tutti questi motivi sono i nuovi scribi, i maestri nel regno dei cieli. La risposta dei discepoli è importante non solo per la loro salvezza personale, ma anche per la loro futura missione nella Chiesa. Essi dovranno insegnare ciò che hanno udito e potranno farlo con la stessa autorità di Gesù, solo se lo avranno capito e lo avranno veramente creduto e praticato. Il cristiano resta per tutta la vita un discepolo, uno scolaro. L'esame deve ancora venire. Nell'immagine del padrone di casa ci si rivolge particolarmente a quelli che sono attivi nella predicazione e nella catechesi. Essi devono distribuire il nuovo e l'antico. L'incarico costa fatica e non può essere preso alla leggera. Matteo incoraggia a riprendere anche gli scritti dell'Antico Testamento, in gran parte dimenticati nella predicazione. In essi si trovano tante cose importanti da ricordare, che ci aiutano e ci scuotono. Ma il solo ricordo non basta. Adesso va aggiunta una esegesi guidata dallo Spirito, come fa Matteo nel suo Vangelo. In conclusione, tutte le parabole ci parlano del regno dei cieli. Tutte ne rivelano un aspetto ed esprimono in primo luogo la realtà di Gesù, evento centrale della storia, che segna il definitivo punto di incontro tra il cielo e la terra. La parola di Dio, che è Gesù, viene seminata nella terra del mondo per farne germinare e crescere il popolo di Dio. Il discernimento ultimo tra i buoni e i cattivi è già operato in questo mondo, dall'adesione o dal rifiuto nei confronti di Cristo. Terminate queste parabole, Gesù partì di là e, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva:
«Da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste potenti operazioni? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha egli dunque ricevuto queste cose?»
E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro:
«Nessun profeta è senza onore se non nella sua patria e nella sua casa».
E non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Il racconto dell'arrivo e dell'insegnamento di Gesù a Nazareth è seguito da 5 domande incredule dei nazareni. Essi chiedono da dove ha origine Gesù. La gente resta strabiliata dall'insegnamento di Gesù. Questa reazione non è ancora ostile, ma indica già incomprensione nei suoi riguardi. Forse gli abitanti di Nazareth sono venuti nella sinagoga più per studiare il loro concittadino che per ascoltare con fede la sua parola. Siccome la sapienza si apprende a scuola o dagli scribi, ma ad essi non risulta che Gesù abbia frequentato né questa né quelli, la conseguenza è presto tratta. Non può avere alcun diritto di arrogarsi quell'autorità che gli viene riconosciuta per la sua parola e per i suoi gesti potenti. I nomi dei 4 fratelli di Gesù sono conservati dalla tradizione perché hanno avuto un ruolo nella prima chiesa di Gerusalemme, soprattutto Giacomo, noto come il fratello del Signore. La tradizione evangelica, riferita anche da Matteo, conosce il nome della madre di Giacomo e di suo fratello Giuseppe, Maria. Se questa Maria, moglie di Cleofa, è sorella di Maria, madre di Gesù, allora i due primi fratelli sono in realtà suoi cugini. Lo stesso si può ragionevolmente pensare anche degli altri due fratelli e delle sorelle. Nota personale. Per far luce sulla tradizione evangelica, avvalendoci degli scritti di Maria Valtorta, possiamo affermare che la Maria menzionata come sorella di Giuseppe è in effetti la cognata di Giuseppe, essendo moglie di Alfeo, fratello maggiore di Giuseppe. Da qui si evince che i quattro fratelli menzionati sono cugini. Lo scandalo o crisi di rigetto dei giudei nei confronti di Gesù deriva dalla loro immagine trionfalistica dell'inviato di Dio. Gesù si appella a un'altra immagine, quella del profeta contestato, rifiutato e perseguitato da quelli ai quali è inviato. Il proverbio popolare del verso 57 citato da Gesù diventa un annuncio del suo destino, che si colloca nella storia degli inviati di Dio rifiutati e osteggiati dal popolo. La conclusione dice espressamente che Gesù non fece molti miracoli nella sua patria a causa dell'incredulità dei suoi abitanti. Il miracolo, infatti, è legato all'apertura e alla fiducia dell'uomo. Solo a chi ha adempiuto la condizione fondamentale di un udire volenteroso e aperto viene aggiunto tutto il resto. Gesù non compie miracoli per farsi pubblicità e accaparrarsi una folla di seguaci, ma per confermare l'esperienza della fede. Solo all'interno di questa logica è comprensibile la sua attività terapeutica. La ragione dello scandalo di questo impedimento a credere ragionevolmente in Gesù è data dalla condizione stessa di Gesù, dal fatto di essersi fatto uomo e dell'aver scelto un'esistenza umile e povera.